Voce presente. Le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.
Buongiorno da Voce Presente e dalla vostra Sandra Simonetti. Oggi ascolteremo insieme due interviste, una sul patrimonio culturale e l'altra sull'accoglienza in valle, quindi due temi tra loro all'apparenza molto diversi. Però sono due interviste legate da un sottile filo rosso, quello della meraviglia. Ora, come sempre, per gli amici che ci ascoltano sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce Camuna oppure in streaming dal sito della radio, ricordo che domande e risposte si alterneranno a brani musicali. La puntata si potrà inoltre riascoltare sempre dal sito della radio, dalla pagina della trasmissione. Le voci che stanno per portarci nel presente della Valle Camonica appartengono a Luca Molinari e a Silvia Turelli. Molinari è, tra le altre cose, curatore di mostre e progetti culturali, critico e teorico dell'architettura, nonché docente presso l'Università della Campania. Lo abbiamo intervistato giovedì 15 febbraio, al termine del secondo incontro di approfondimento del ciclo Imago Valle dei Segni, un sistema che si mette in moto. L'incontro, tenutosi presso il Palazzo della Cultura di Breno, era dedicato al tema Fare cultura in Valle Camonica, come integrare e sviluppare in una dimensione internazionale le proposte culturali della Valle Camonica? Molinari ha risposto alle nostre domande a titolo personale. Partiamo quindi con la nostra bella chiacchierata insieme. La prima domanda che le faccio sicuramente riguarda il contesto che ha trovato qui in Valle Camonica. Come le sembra la nostra valle dal punto di vista del fermento culturale?
Beh, dopo la serata di questa sera direi frizzante, nel senso che, come capita, devo dire, in molte realtà territoriali italiane, tra nord, centro, sud, questa è una cosa molto diffusa e di cui purtroppo non si parla abbastanza perché i grandi centri poi divorano il resto. Le comunità locali, diciamo così, le persone, i cittadini hanno voglia di cultura, hanno voglia di cose nuove, sentono che i tempi stanno cambiando, per cui hanno bisogno anche di dare forma a qualcosa che non sia la solita cartolina in cui siamo tutti un po' condannati, no? E questo è il caso della Val Camonica, che è una valle che ha una sua storia molto precisa, un suo patrimonio, una tradizione fortissima, ma che non può essere continuamente relegata a un immaginario fisso. Cioè, gli immaginari, come i patrimoni storici, mutano nel tempo, no? E quindi l'esigenza è quella di mantenere la forza di questi immaginari e di ripensarli in termini contemporanei senza perdere la forza di questa storia. Allora, credo che queste storie, tutto quello che ho sentito stasera, il lavoro con l'associazione, tutto quello di festival, le azioni che tanti cittadini volontari e cittadini volontari fanno sul territorio, nasca da questo, di non sentirsi imprigionati in una cartolina e di essere parte di una storia che cambia e che continua.
Una delle domande che volevamo assolutamente porre a Luca Molinari, il primo ospite delle nostre due interviste in esterno, è legata a un concetto tanto affascinante quanto complesso da cogliere. E oserei dire perfino da definire proprio. Un concetto che tra l'altro tornerà anche nella seconda delle interviste di oggi. Torniamo quindi insieme al 15 febbraio per parlare però di qualcosa di vero e bello, sempre. La prossima domanda va sulla meraviglia, che se non sbaglio è un tema abbastanza caro.
Sì.
E cosa significa produrre meraviglia oggi, e produrre può essere il verbo adatto per parlare di meraviglia?
Non so se produrre è la parola giusta, diciamo progettare sicuramente. Allora, meraviglia, e pensiamo anche a questo, a questa valle, come dire, meraviglia per me, per come ne ho scritto in questi anni, è una straordinaria pietra d'inciampo, cioè non è una cosa che ti fa fare wow, ma è una cosa che ti rallenta, ti ferma, ti fa pensare perché provi quella sensazione diversa, ti toglie dalla tua, come dire, area protetta e ti mette in discussione. Il potere dei luoghi, anche piccoli o grandi che siano, è quello di portarti fuori dalla tua comfort zone e di farti scoprire qualcosa che è del luogo ma è anche di te, perché se lo incontri è perché lo stai cercando. E la meraviglia, se è così, e diventa un modo per interrogare anche se stessi, diventa poi memoria, diventa riflessione sul presente, diventa progetto e diventa condivisione, perché io lo racconto a qualcun altro e condivido questa meraviglia non come qualcosa di estatico ma come qualcosa di progettuale, no? E progettare vuol dire affrontare un tempo che sta cambiando profondamente. Quindi io credo nel fatto che questa valle, come tanti altri bellissimi luoghi del nostro paese, abbia in tanti livelli un potere di meravigliarci e di indurci a guardare le cose in maniera diversa. Forse dovremmo imparare a guardare meglio. E il fatto che tante delle incisioni rupestri siano così poco visibili è proprio la metafora perfetta del fatto che dobbiamo imparare a guardare meglio e fermarci di più, e a quel punto però anche mantenere meglio il patrimonio che abbiamo, per cui magari non le vediamo perché sono coperte di muschio, e va bene, quello è giusto. Dall'altra parte forse queste incisioni ci dicono che dobbiamo andare piano per capire quello che abbiamo davanti.
Andiamo piano, ma soprattutto come facciamo quindi a imparare a guardare meglio?
Imparare a guardare meglio vuol dire, da una parte, conoscere, da una parte studiare, da una parte tornare a leggere, tornare a interrogare chi sa le cose e chiedere a chi sa le cose di spiegarle in maniera diversa. Quindi un sapere scientifico che non è accademico solamente, ma che è anche divulgativo, ma un divulgativo alto. Dall'altra vuol dire che se noi ci predisposti alla meraviglia vuol dire studiare, vuol dire tornare a interrogare il mondo. Interrogare il mondo vuol dire guardarlo, vuol dire capire, vuol dire informarsi, vuol dire interrogare sapere che non abbiamo e quindi interrogare gli altri e quindi costruire a questo punto qualcosa che ci porti un po' fuori, che ci aiuti a guardare le cose in maniera diversa, perché noi abbiamo davanti a noi, come dire, un paraocchi dell'ordinario, dell'abitudinario, no? Con cui interpretiamo ogni cosa, e questo è anche però molto pericoloso, perché se interpretiamo questa cosa sempre alla stessa maniera non cresciamo. Se invece impariamo a stare un po' ai lati, impariamo a cambiare prospettiva, impariamo a farci insegnare dagli altri come cambiare punto di vista sulle cose, forse quella cosa che non ci dice nulla comincerà a parlarci, no? Allora, per fare parlare le cose dobbiamo dargli spazio dentro di noi, dobbiamo fare un po' di vuoto. Se siamo pieni, niente entra. Quindi la capacità di guardare e ascoltare vuol dire anche la capacità di farsi un po' indietro, no? E avere un esercizio anche di grande umiltà verso i luoghi, perché ogni luogo ci insegna se noi gli permettiamo di parlarci.
Quanto ottimismo serve oggi come oggi per un progettista che fa cultura?
La parola progetto è già di per sé ottimista, perché progetto vuol dire proietto, vuol dire progettare, vuol dire proiettarsi in avanti, e in ogni progetto c'è futuro, e quindi automaticamente se tu progetti devi essere ottimista, se no sei un pazzo. Quindi diciamo che la forza dell'ottimismo è necessaria, perché dobbiamo tornare a guardare i luoghi con grande amore, devo dire, con grande generosità. Dall'altra parte la forza del realismo è anche altrettanto necessaria per non apparire stupidamente naif. Bisogna sapere le cose che abbiamo davanti per, come dire, chiedergli il meglio e alzare l'asticella con le nostre visioni. Quindi è un gioco, come dire, di parti, no? Tra i luoghi e noi.
Che bello parlare di ottimismo e realismo insieme. È un po' come fare riferimento a due fari che ti guidano nella notte della progettazione, tanto per stare in tema di poesia e meraviglia. La meraviglia, tra l'altro, è un aspetto che spesso si fa concreto proprio mentre realizziamo queste interviste. Mi spiace un po' non potervi portare direttamente con me sul posto in maniera materica, fisica, ma spero che i nostri audio, con tutti i loro brusii e rumori di sottofondo, contribuiscano a ricreare l'atmosfera del momento. Voce Presente, del resto, vuole fare proprio questo, portarci nel cuore del presente della Valle Camonica. Caliamoci quindi insieme nel contesto di quella sera specifica, quindi nel cortile del Palazzo della Cultura di Breno. I partecipanti all'incontro di Imago stanno lasciando la sala, c'è chi si attarda a chiacchierare, a scambiarsi pareri e opinioni prima di andare a cena. E noi siamo fuori, in questa sera di febbraio, con il registratore acceso per catturare anche l'ultima risposta di questa intensa intervista a Luca Molinari. Una pausa musicale per chi ci ascolta sulle nostre frequenze o via streaming e poi ce l'ascoltiamo insieme. Un'ultimissima domanda, una sola parola e in questa parola il suo augurio per il futuro culturale della Valle Camonica o per il presente culturale, a sua discrezione. Una parola.
Mi verrebbe da dire, da una parte, un'esperienza rotonda, come dire, cioè interpretare l'ecosistema come un'esperienza rotonda, cioè un'esperienza in cui noi siamo insieme a tutti gli altri viventi, umani, vegetali, animali, minerali, un'esperienza circolare, un'esperienza rotonda, un'esperienza piena, e tutto questo porta il resto, porta meraviglia, porta progetto, porta visione, porta condivisione, porta scambio, porta a far rete, porta a andare oltre la cartolina in cui siamo tutti un po' avvizziti dentro.
Un'esperienza tonda, quindi, un'esperienza piena, che sappia tenere conto di ogni aspetto del sistema e del contesto in cui si colloca, e che sappia anche guardare al futuro. E di futuro abbiamo parlato anche con la seconda voce, protagonista di questa puntata, voce che appartiene a Silvia Turelli. Turelli ricopre il ruolo di operatrice legale della cooperativa sociale K-Pax. L'abbiamo incontrata la stessa sera dell'intervista a Luca Molinari. Ci siamo sedute negli uffici di K-Pax dopo aver visto insieme a tante altre persone la pellicola Samba. Il film è stato scelto dalla cooperativa per partecipare ai festeggiamenti del San Valentino brenese. Sedetevi quindi anche voi con noi in questa chiacchierata tardo serale per scoprire insieme com'è andato l'evento e perché è stata scelta proprio questa pellicola. Prima però, per chi ci ascolta, diciamo in diretta, un piccolo stacco musicale. Partiamo dalla serata. E secondo te com'è andata stasera? Noi stiamo registrando quindi dopo la proiezione, perciò siamo liberi di entrare un po' nel merito delle emozioni e di cosa è emerso secondo te.
Personalmente sono molto soddisfatta, è sempre un piacere partecipare a questo festival brenese del San Valentino, perché comunque ci sentiamo brenesi di adozione con i nostri uffici in questo paese, quindi siamo contenti di partecipare a questa kermesse. Noi proponiamo, è per il secondo anno di fila che abbiamo proposto un cinema, un film, e abbiamo avuto un direi ottimo riscontro da parte del pubblico. Il film è piaciuto, abbiamo scelto apposta un film che potesse incontrare diversi gusti, che non fosse troppo pesante, ma che con la sua leggerezza riuscisse anche a far riflettere sui temi che per noi sono importanti, dell'integrazione, della legalità delle persone, del movimento e della migrazione.
Si parla molto di identità nella trama del film, è proprio una cosa che emerge subito, forse anche dal primo lunghissimo piano sequenza, che ci fa entrare in una serie di contrasti. Il tema dell'identità sicuramente è una tematica gigantesca con cui vi raffrontate ogni giorno. In che termini, se posso chiederti?
Assolutamente. Allora, volendo fare una piccolissima presentazione di K-Pax, K-Pax è una cooperativa sociale che si occupa di accoglienza, tutela e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati. Quindi noi abbiamo a che fare con identità multiple nel nostro quotidiano, tutti i giorni. Addirittura in questo periodo stiamo ospitando uomini, donne, adulti e minori che vengono da 15 nazionalità diverse, da 4 continenti, perché abbiamo ospiti che arrivano dall'Europa, dall'Asia, dal Sud America e dall'Africa. E quindi diciamo che tra lingue, personalità, identità abbiamo a che fare davvero con una moltitudine di esseri e di pensieri, e questa per me è un'enorme ricchezza ed è un'enorme potenzialità che spesso tendiamo a frustrare, a sottovalutare, perché non riusciamo a capire quanto possa esserci della ricchezza nella diversità.
C'è un altro aspetto dell'identità che a un certo punto emerge dal film. Ora non voglio andare troppo nello specifico, perché chi non l'ha visto giustamente si può anche dire: no, mi stai rovinando l'idea di quella che può essere la visione. Però a un certo punto diciamo che il protagonista va un po' in crisi sul nome. Vi capita, se puoi e hai modo di raccontarcelo, di avere delle situazioni in cui qualcuno perde un pezzo della sua identità?
Assolutamente, è emblematico questo passaggio del film e racconta quello che succede quotidianamente con i ragazzi che transitano dall'Italia o arrivano in Europa via Mediterraneo o via rotta balcanica, perché arrivano e devono farsi riconoscere dalla questura in qualche modo, danno i loro dati vengono trascritti in maniera errata, danno dei dati errati, in qualche modo esatto il proprio nome si perde in questo viaggio della speranza, spesso si perde in questo viaggio della speranza. È capitato diverse volte che dei ragazzi che arrivavano ad esempio dalla rotta mediterranea arrivavano a Lampedusa, nel primo riconoscimento dovevano dire il nome e il cognome, magari dicevano due nomi e due cognomi perché quella è la loro identità, e dicevano troppo lungo, accorcia, in qualche modo sbrigativo. E poi questi ragazzi arrivavano sul territorio in Val Camonica, in provincia di Brescia, e dicevano: no, guarda che io ho dichiarato di chiamarmi così, ma in realtà mi chiamo cos'ha. Ma non è stata una volontà di dire una bugia, di dire una menzogna, semplicemente si è perso un pezzo del loro nome per strada, per anche una volontà burocratica indipendente da loro, ecco. Quindi sì, questa del nome è assolutamente una storia che che è capitata e che continua a capitare anche oggi.
Quanto può essere importante una narrazione come quella cinematografica quando si parla di accoglienza, di integrazione, di scoperta di qualcuno che all'apparenza è diverso da te?
Assolutamente, fondamentale, e sinceramente a me sembra che negli ultimi anni, in particolare dal 2023, abbiamo assistito a una forte sensibilizzazione di questi temi anche a livello di produzione cinematografica. Faccio l'esempio forse più eclatante con il film di Io Capitano di Garrone, che è candidato agli Oscar, che è proprio la storia del viaggio dall'Africa al Mediterraneo di un giovane migrante. È importantissimo perché è uno strumento comunque che avvicina le persone anche che non lavorano nel settore della migrazione a questi temi, che sensibilizza e apre un pochettino gli orizzonti.
Questo rientra forse anche nella vostra visione del fare cultura. Tra l'altro, appunto, ti accennavo a microfoni spenti prima di accendere il registratore, che anche l'altro ospite di questa puntata di Voce Presente ci ha fatto riflettere sull'importanza di fare cultura all'interno di un territorio. Fare cultura vuol dire tante cose. Per K-Pax cosa significa fare cultura?
Allora, noi, come spiegavo, siamo una cooperativa che si occupa di accoglienza e tutela, ma uno degli ambiti che curiamo nelle nostre attività quotidiane è appunto quello di fare sensibilizzazione e cultura, come dici tu, sul territorio. Lo facciamo da sempre, da che io ho memoria, con il Festival Abbraccia Mondo, ad esempio, che adesso è un appuntamento autunnale dove cerchiamo di dar voce sia ai migranti sia ai temi che riguardano le migrazioni connesse a anche gli altri diritti, ma non solo. Abbiamo degli appuntamenti ormai fissi, che sono la giornata mondiale del rifugiato, il 20 di giugno, che festeggiamo sempre a Breno in piazza con un assaggi dal mondo di solito, perché ci piace comunque anche riuscire a creare dei momenti di convivialità, e da un paio d'anni a questa parte anche con il San Valentino brenese. Cerchiamo sempre queste occasioni per avvicinarci al territorio e far avvicinare le persone del territorio ai temi che per noi sono importanti.
Fermiamo un attimo l'intervista a Silvia Turelli, operatrice legale della cooperativa sociale K-Pax. Siamo sempre a Voce Presente, trasmissione di Radio Voce Camuna, che realizza interviste in esterno per calarsi sempre più nel cuore della nostra valle. Come anticipato in apertura, questa puntata ha un fil rouge che collega tra loro le due interviste, ed è proprio quello della meraviglia. Ora, di meraviglia abbiamo infatti già parlato prima con Luca Molinari, e ora ci sembra giusto quindi farlo anche con Silvia Turelli.
E mi riaggancio sempre all'ospite precedente, ma perché parlate di cose molto diverse tra di voi, vi relazionate con situazioni diverse, eppure trovo ci siano moltissimi punti di contatto. E uno degli argomenti che sono emersi in precedenza è stato quello della meraviglia. Cosa trovi che ci sia di meraviglioso nel tuo lavoro?
Allora, io ho sempre detto questa cosa qua anche ai miei colleghi, che mi considero estremamente fortunata, come se fossi in una posizione di privilegio, stando qua in questo ufficio a Breno, e riuscire a incontrare e a parlare con tante persone di culture e lingue diverse. Difficilmente nella mia vita, se non facessi l'operatrice legale della cooperativa K-Pax, riuscirei ad incontrare nello stesso giorno una persona che viene dalla Palestina, una persona che viene dall'Afghanistan, una persona che viene dall'Ucraina, una persona che viene dalla Somalia, una persona che viene dal Gambia. E per me questo è una ricchezza incredibile. Mi sento veramente privilegiata nel poter incontrare questi pezzetti di mondo stando ferma qua in Valle Camonica.
Da quanti anni sono che lavori in K-Pax?
Dal 2011.
E dal 2011 a oggi hai riscontrato un cambiamento nella popolazione della Valle Camonica rispetto alla percezione di questi temi?
Allora, c'è sempre una fetta di persone che magari sono diffidenti, spaventate dal diverso, da quello che è straniero, intimorite, ed è proprio lì che noi cerchiamo un pochettino di lavorare per scardinare questi stigmi, queste preoccupazioni che a nostro avviso non hanno fondamento poi nella realtà. Manca una politica a livello nazionale, a livello locale, che sia efficace, efficiente dal punto di vista dell'integrazione delle persone straniere sul territorio. E anche lì c'è tanto, tanto lavoro ancora da fare. Sicuramente ci siamo abituati a questo tema che sono i migranti forzati, richiedenti asilo, rifugiati, che se penso al 2011, quando ho iniziato a fare questo lavoro, erano veramente un tema sconosciuto e più. Adesso ormai un po' è entrato nel nostro linguaggio quotidiano, però ecco, c'è ancora tanto, tanto lavoro da fare per combattere le diffidenze di una fetta di popolazione. C'è anche da dire che abbiamo incontrato anche tante tante persone accoglienti e con voglia di conoscere persone nuove arrivate.
In questa intervista, ultima domanda, promesso,
Certo.
la stiamo registrando il 15 oggi,
Sì,
il 15,
15
ok, il
febbraio
15 febbraio,
alle 10 di
alle
sera.
10 di sera, tra l'altro, e quindi è appena passato un po' il clou del San Valentino, che è stata una festa lunghissima peraltro a Brno. Cosa ti auguri come Silvia, in Valle Camonica, in questo contesto, di vedere a San Valentino dell'anno prossimo?
Ovviamente ci auguriamo di vedere ancora più gente ai nostri eventi e a quello che organizziamo, però sicuramente quello che mi piacerebbe, che mi auguro, che le voci di chi organizza anche questi eventi non siano sempre solo le nostre. E per nostra intendo di noi italiani, autoctoni, vecchie generazioni, ma che ci siano anche voci di nuovi arrivati, di persone con background migratorio che abbiano voglia di mettersi in gioco e costruire con noi magari qualcosa, una narrazione alternativa.
Un bel salto nel futuro. Ecco con cosa abbiamo scelto di chiudere la seconda intervista di Voce Presente. Questa trasmissione, che oggi arriva alla sua terza puntata, sta cercando di crescere, dando spazio agli eventi, ma soprattutto alle persone che vivono e che transitano dalla nostra valle. A chi ha qualcosa di importante e prezioso da trasmettere. Qualcosa che è vero oggi, ma che può offrire materiale di riflessione anche per il domani. Ringrazio allora i due ospiti di oggi per la loro squisita disponibilità, Luca Molinari e Silvia Turelli. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di queste interviste e ringrazio anche chi si occupa, puntata dopo puntata, del montaggio in radio. Ricordo che le puntate di Voce Presente si possono riascoltare dalla pagina del programma, direttamente dal sito vocecamuna.it. Da Sandra Simonetti, grazie a voi ascoltatori e grazie, come sempre, a chi si racconta, portandoci nel presente della Valle Camonica. A venerdì prossimo, sempre alle ore 10, sempre su Radio Voce Camuna.
Abbiamo trasmesso
Voce Presente, le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.